When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Non vi dico tutto quello che ha fatto nel presentarlo, perché sennò finisce la DeepCon. No, la DeepCon no, però finisce quantomeno il tempo del panel. Comunque è un creatore di giochi, ne ha creati veramente tanti, e quei pochi che non ha creato lui comunque li conosce, ci scrive anche enciclopedie a riguardo. Enciclopedia dei giochi. E quindi uno dice, beh, è una persona interessante da invitare, e in più è anche un appassionato di tante cose che riguardano le varie guerre che l'uomo ha pensato bene di fare durante la storia, e in particolare quella che forse è una delle vicende più coreografiche di tutte le guerre che abbiamo vissuto, che l'epoca dei biplani, e in particolare il personaggio del Barone Rosso. Considerando che dopodomani è il centenario della morte del Barone Rosso, gli abbiamo chiesto di venire a parlarci di questa figura, e insieme esploreremo dove questo personaggio così forte e così interessante è ricomparso anche al di fuori della sua vita reale.
Grazie mille dell'invito, eccoci qui. Sì, il Barone Rosso, che è l'archetipo dell'asso, l'asso dell'aviazione, in una grande guerra che, ahimè, è un disastro di guerra di massa, guerra sentita anche nelle retrovie, bombardamenti. C'è una battaglia d'Inghilterra incredibile, fatta già nel 17 con dei quadrimotori larghi 44 metri che decollano dal Belgio e vanno a bombardare Londra, la città di Londra, obiettivi civili. Io conoscevo, prima di mettermi a fare giochi, la seconda battaglia d'Inghilterra, quella del 40. Eppure già succede questo nel 17, che è una cosa un po' fantascientifica se pensiamo che tutto sommato è dal 1903 che l'aereo si stacca da terra. I fratelli Wright riescono a volare per 36 metri con un trabiccolo fatto con la loro esperienza di costruttori di biciclette, e appunto 14 anni dopo abbiamo questi giganti quadrimotori che viaggiano attraverso la Manica per fare queste imprese. Guerra feroce, appunto, tremenda e di massa. Quelli che si distinguono sono gli assi. Gli assi che sono eroici cavalieri dell'aria, spesso anche con un carattere appunto da nobili cavalieri, o almeno così viene tramandato nel mito, con degli aerei coloratissimi, insegne individuali, e questo mito poi resiste, passa attraverso tutta una serie di libri, di fumetti, poi di film, che influenzano anche la fantascienza. Io farei una carrellata un pochino dall'inizio, perché vabbè, se voi percorrete la fantascienza di Verne, di Emilio Salgari, di quell'epoca lì, trovate molti dirigibili, perché il più leggero dell'aria è in realtà quello che all'inizio domina i cieli, mongolfiere e poi mongolfiere trascinate dal vento, e poi dirigibili che invece si riesce con motori e timoni a mandare dove l'uomo vuole. E addirittura il primo bombardamento di una città avviene col più leggero dell'aria, per fortuna fallisce, perché nel 1848 gli austriaci cercano di lanciare dei palloni con bombe sopra Venezia, e per fortuna il vento li rimanda indietro sotto lo sguardo divertito dei veneziani, e questo bombardamento aereo fallisce. Poi appunto arrivano i fratelli Wright, arriva un'epoca di pionieri dell'aria, di imprese eroiche, di circuiti, il circuito di Brescia dove Kafka assiste a queste macchine in gara sportiva. Quando l'Italia... ecco, qua potremmo anche già citare, vi ho portato una piccola curiosità, di Luigi Motta, L'aeroplano nero, raccoglie tre romanzi, tre scritti, uno era già apparso a puntate nel 1909, e vediamo che già il più pesante dell'aria diventa protagonista di storie fantasiose e fantastiche, perché una delle storie è una trasvolata delle Alpi fatta a gara da Parigi a Roma, scritta nel 1909, prima che Chavez facesse poi veramente la prima impresa di scavalcare le Alpi l'anno dopo, e purtroppo tragicamente con un atterraggio fatale. Questi sportivi, quando l'Italia decide di andare in Libia a conquistarci una nuova colonia, vengono arruolati, quindi l'aviazione militare inizia con degli sportivi. Uno era anche una persona nota a Genova, mi raccontava mia nonna, Giulio Gavotti, che faceva lo spaccone atterrando in piazza per impressionare le ragazze col suo aereo, viene arruolato come tenente, e quindi insieme ad altri aeroplani, oltre che palloni, va in Libia e iniziano le prime missioni di osservazione delle truppe dall'alto, seguire le colonne turche e così via. Poi lui ha un'idea un po' così improvvisa, prende quattro bombe Cippelli che sono tonde con la miccia, sembrano esattamente quelle di Gatto Silvestro, e decide di lanciarle su una colonna turca, il primo bombardamento della storia, che un certo D'Annunzio, molto impressionato, poi cita Gavotti e le sue bombe in una delle sue poesie. Questa cosa colpisce molto D'Annunzio. Quando scoppia la guerra, la guerra mondiale, appunto le varie nazioni ormai hanno ciascuna un servizio aereo, e siamo però ancora a livelli appunto di ricognizione, di fotografia, missioni dall'alto, non ancora offensive, e inizia a esserci anche una certa cavalleria. Questi soldati si salutano a vicenda quando si incrociano come se non fossero avversari, mentre sotto, ahimè, c'è la guerra cruenta, prima di movimento e poi di trincea. Qualcuno inizia a ingegnarsi per colpire gli avversari, per cui c'è un inglese, per esempio, che pilota con i piedi in modo da avere due mani per sparare col fucile, perché si è reso conto che con la pistola si combina poco. Un russo, Kazakov, addirittura fa dondolare un ancorotto, gli aerei sono in legno e tela, cerca di strappare con l'ancorotto la tela dell'avversario passandogli sopra, non ci riesce, poi frustrato sperona l'avversario e con questo speronamento fa la sua prima vittoria. Finché poi non si arriva a mettere le mitragliatrici sull'aereo, a sincronizzare, perché dall'ala superiore si prende male la mira, se si inceppano i proiettili c'è qualche problema, le mettono poi sul muso sincronizzando con il giro dell'elica il passaggio dei proiettili, e lì inizia la caccia vera e propria. Quindi non solo missioni ormai anche di bombardamento, ma cacciatori che vanno a impedire ai ricognitori e ai bombardieri di fare il loro lavoro. Richthofen inizia il suo lavoro in Russia, sul fronte russo, proprio su un bimotore con ricognizione e bombardamenti. Poi a un certo punto un certo Boelcke, che ha affinato le sue qualità di cacciatore, ha iniziato anche a teorizzare il modo di andare in squadriglia, il modo di attaccare il nemico, lo chiama nella sua unità. E poi muore tragicamente, Richthofen emerge e diventa l'asso degli assi. Diventa anche uno strumento di propaganda, per cui le vittorie vengono pubblicate sui giornali, gli viene fatto scrivere un diario che viene pubblicato con grande successo durante la guerra, Io sono il Barone Rosso, e insomma diventa anche uno strumento forte di propaganda per attirare l'attenzione su una guerra molto più signorile ed eroica di quanto non sia quella vera. La stessa cosa succede anche in Italia, dove fra l'altro questa attività degli assi viene, si inizia a chiamare asso chi ha abbattuto 5 aerei nemici. Fra l'altro si chiedono rigorose prove, per cui ogni nazione ha i suoi metodi, però servono testimonianze, servono prove, non basta dire sì, l'ho visto scendere fumando, ma serve qualcuno che testimoni che l'abbattimento è avvenuto. Giornali come il Secolo Illustrato iniziano a mettere premi in denaro, 3.000 lire per chi abbatte un aereo nemico. Insomma, nasce un'epopea molto, molto forte. Il nostro asso maggiore è Francesco Baracca, che ha in comune con Richthofen poi una morte tragica e anche misteriosa. In entrambi i casi non si sa, ci sono varie testimonianze, varie ipotesi l'abbattimento da parte di un cacciatore nemico, Brown nel caso di Richthofen, però si parla anche invece di fucilerie e mitraglieri da terra, e lo stesso per Baracca. Qualcuno ipotizza ultimamente che si trattasse di un caccio austriaco, più probabilmente è stata invece le truppe a terra che lui era stato mandato ad attaccare. C'è un'ipotesi di un suicidio per evitare o le fiamme dell'aereo o la prigionia, ma anche questa cosa è molto contestata. Insomma, la morte dell'eroe giovane e il mistero che l'avvolge fanno parte poi, al di là della storia, di un mito che resta e poi si propaga, perché escono tanti diari di assi della Prima Guerra Mondiale, il Barone Rosso l'aveva già pubblicato in vita, e c'è anche tanta fiction, per cui ci sono appunto romanzi, poi anche fumetti, cioè Biggles è un protagonista di un centinaio di romanzi di avventura aerea ambientati fra gli assi della Prima Guerra Mondiale, fra le due guerre, e il Barone Rosso resta fra i più.
Questo Biggles è interessante perché appunto sono stati scritti su di lui appunto un centinaio di romanzi, tutti di quell'epoca. Alcuni arrivavano anche alla Seconda Guerra Mondiale, e è molto noto nella cultura anglosassone. Decisero negli anni 90, mi sembra, di trarne un film. Però questo film, decisero di farne un film di fantascienza, perché cioè, è ambientato ai giorni nostri, ma con viaggi nel tempo nella Prima Guerra Mondiale. Credo che sia stato un flop, io mi ricordo eravamo in tre in sala a vederlo, anche se non era un onesto film di viaggi nel tempo, insomma sì, sicuramente meglio quello che non Looper o, o Time Cop. Ma e che copricapo porta? Raccontacelo. Che copricapo porta? Da pilota? Sì, cioè, tanto è parte della cultura anglosassone che persino Monty Python lo citano fra tutte le cose di cui parla Monty Python, in quella in cui c'entra di meno.
A proposito di viaggi nel tempo, per esempio, abbiamo qui un premio Urania del 95, Luca Masali, I biplani di D'Annunzio, che è esattamente ambientato in una guerra ucronica che nel 21 non è ancora finita, e poi c'è un intreccio con dei viaggi nel tempo avanti e indietro. Ricorre D'Annunzio perché poi, colpito dall'amico della nonna, da Gavotti, in realtà lui resta questa fissazione del bombardamento, tanto che le prime cose che fa, scoppiata la Prima Guerra Mondiale ed entrata l'Italia in guerra nel maggio del 15, è di volare sopra Trento per fare delle ricognizioni e capire la situazione. Poi inizia a progettare il bombardamento di Trieste, di Vienna. Bombardamento a cui dedica molte energie, però serve un progresso prima che Trimotori Caproni, primo bombardiere strategico fatto in Italia sulle teorie di Douai, un generale che teorizzava la guerra aerea appunto anche contro città per abbattere il morale, contro industria eccetera. L'Italia produce questi trimotori, non è la prima a fare grandi aerei, i russi arrivano prima, però i russi fanno degli aerei con, quasi come se fossero delle navi, c'è un comandante che sta lì, non si sa bene a fare cosa, c'è il samovar per fare il tè, invece Caproni si mette di buzzo buono, poi verrà ricordato anche da Miyazaki in Si alza il vento, si mette di buzzo buono e fa dei trimotori da bombardamento, con motori sempre più potenti, con la possibilità di andare sempre più lontano, il fronte italiano man mano avanza, solo verso fine della guerra finalmente D'Annunzio riesce a progettare il bombardamento di Vienna. La guerra sta finendo, fra l'altro c'è una situazione per cui un nipote, credo di Tom de Revel, in parallelo cerca di farlo lui, D'Annunzio lo scopre, si indigna, c'è tutto un intrigo, alla fine riesce a essere lui a fare questa missione. Non più in grado di pilotare, si fa fare un ansaldo SVA biposto perché ha avuto una ferita all'occhio, non è in grado di pilotare lui, quindi gli altri piloti hanno dei monoposto, lui avrà un biposto, non porta più bombe perché in una strana inversione di ruoli il poeta voleva radere al suolo la reggia di Vienna, i generali gli dicono no, tanto la guerra l'abbiamo vinta, inutile infierire sui civili, se vuoi fai un'azione di propaganda e lanci volantini, per cui viene scritto un volantino del poeta dal testo un pochino scuro, quindi poi ne viene fatto un secondo un pochino più comprensibile e vengono lanciati entrambi in italiano e in tedesco su Vienna in una missione notevolissima che fra l'altro adesso sta spingendo qualcuno a ricostruire alcuni SVA volanti su in Veneto che replicheranno il volo prossimamente. Quindi ecco perché D'Annunzio poi ricorre e ce lo ritroviamo anche in una situazione decisamente di fantascienza e viaggi nel tempo.
Ecco, parlando quindi delle incursioni del Barone Rosso nella fantascienza, in generale nella letteratura fantastica, quindi siamo partiti da Beagles, che compare il Barone Rosso in vari romanzi, ma non nell'adattamento cinematografico, che invece è di fantascienza. Nel caso dei biplani di D'Annunzio, abbiamo detto, è ambientato nel 21, e quindi il Barone Rosso è già morto, però un personaggio importante dei biplani d'Annunzio è Lothar von Richthofen, il fratello di Manfred, che è il comandante di uno squadrone che riceve a un certo punto la missione di eliminare Campini, che è il protagonista del romanzo. Non vi dico altro sul romanzo perché sì, per non probabilmente l'avete già letto, probabilmente avete già letto se vi interessava, insomma a me è piaciuto molto, è stato il romanzo di esordio mi sembra di Luca Masali,
direi di sì,
e insomma
sì, un Barone Rosso radicatissimo anche perché poi appunto entra per esempio con prepotenza nei Peanuts, dove Snoopy ha un alter ego nel famoso asso della Prima Guerra Mondiale, come dice lui.
Ci fai vedere la prima foto del PowerPoint?
Che mentre appare, vabbè, appunto, il povero Snoopy viene sempre...
Una per volta.
Il povero Snoopy viene sempre sforacchiato, poi precipita dietro le linee, c'ha tutte avventure immaginarie molto belle, però indica quanto appunto è radicato il personaggio nell'immaginario di tutti. Poi ci sono anche delle finezze più interessanti, se andiamo appunto non sul fantascientifico ma perlomeno sul fumetto. Io amo molto ricordare Petrascheri, che è di Attilio Micheluzzi, esce credo sul Giornalino ma esce anche in Francia. Micheluzzi poi è sia appassionato di aeronautica che credo architetto, comunque disegna degli aerei meravigliosi, e si inventa questo personaggio di Petrascheri, che è una donna nell'Olanda neutrale che pilota un camel grigio senza insegne e va a combattere contro i tedeschi per poi riatterrare nella nebbia, rischiando ovviamente la fucilazione venendo da un paese neutrale con un aereo senza insegne. E in una delle avventure anche lei ovviamente incrocia il Barone Rosso, che peraltro sulla sua morte anche fra i testimoni possiamo ricordare Corto Maltese. Mm-hmm. Corto Maltese ha diverse avventure nella Prima Guerra Mondiale, una sul fronte italiano dove incontra Brumowski, sotto la bandiera dell'oro, credo che sia almeno uno dei titoli italiani, perché poi le storie brevi di Corto Maltese vengono ripubblicate più volte con più titoli, dove c'è un recupero insieme a Hemingway che guida l'ambulanza di un certo tesoro in zona di guerra, e a un certo punto arriva Brumowski, che è il secondo asso, è il primo asso austriaco, e a un certo punto viene mandato in Francia, questo non c'è in Corto Maltese, ma viene mandato in Francia dove si combatte molto di più, perché sul fronte italiano le cose sono meno intense, quindi va in Francia a vedere dove si combatte davvero intensamente, conosce il Barone Rosso, impara da lui, torna in Italia, dipinge di rosso il suo Albatros, anche se con due o tre teschi, per distinguersi, per non essere proprio uguale. E nell'episodio successivo, Côte de Nuit e Rose di Piccardia, c'è proprio Corto Maltese a terra che assiste all'abbattimento del Barone Rosso da parte...
E ci abbiamo anche il video tratto dal fumetto, nel file Word, se prendi il primo link verso YouTube. Sì. Se vai al minuto 10.
Ok.
No, è colpa di nessuno, signore. Allora piuttosto sì, il colpevole c'è. E io addio sono io. La guerra. Cos'è la guerra?
Ecco un altro di quei tedeschi mandati.
Non era il minuto 10, mi devo essere sbagliato a segnare, era...
Hai sentito anche tu? Un solo proiettile da lì, nessun dubbio. La fine del Barone Rosso è stata causata da te e dalle tue bottiglie.
Era un po' prima, forse il minuto 8, scusa, ho sbagliato a scrivere.
Si vedeva prima un fucigliere in piedi, poco prima.
La vedeva così stesa per terra, non era un
banchetto. Eccolo.
Cosa vuoi che ti dico?
Sì. Questo è più o meno il punto, allora.
Thank you.
passiamo.
Sì, possiamo. Possiamo terminare.
E quindi, appunto, abbattuto per scommessa dall'australiano ubriaco. Mm-hmm.
Però, ecco, appunto, non sappiamo di preciso, come ci dicevi, quale sia stata la vera causa della morte del Barone Rosso. Qui Corto Maltese ce ne racconta una versione.
Sicuramente, appunto, fa parte del mito. Come entra a far parte del mito Baracca, che io ricordo, forse era Milo Milani che fece un fumetto sul Corriere dei ragazzi, in cui appunto Baracca viene tacciato di vigliaccheria perché dice che non bisogna mandare i piloti a mitragliare delle truppe che si stanno pure ritirando. L'ufficiale superiore dice: ah, ma non ve la sentite? Lui, per dimostrare di non essere un vile, va, fa di tutto e viene abbattuto da una fucilata. Il mito resiste. E poi in realtà ci sono personaggi interessantissimi. Il secondo asso italiano è Scaroni. Scaroni è una figura interessantissima, si impegna tecnicamente. Le fabbriche sono militarizzate, molti proiettili sono malfatti perché gli uomini validi sono al fronte, perché i militari nelle fabbriche militarizzate impongono ritmi di produzione basati sulla quantità ma non sanno veramente come gestire una fabbrica. Molti proiettili sono difettosi, lui li tira fuori uno per uno, rimette nel nastro solo quelli giusti e non inceppa quasi mai. Poi riesce a ottenere una seconda mitragliatrice per il suo aereo, anche se gli dicono no, poi si appesantirà, non sarà così agile. Lui insiste, ci riesce e ottiene belle cose. Fa un diario meraviglioso nel 19, dove appunto si lamenta dei generali, degli ufficiali che dalle loro scrivanie non capiscono cosa fa un pilota. Poi c'è una versione edulcorata negli anni 30. Questo per dire che di Scaroni, vita piena di aneddoti e tutto quanto, non si sa praticamente nulla, mentre Baracca resta giustamente, meritatamente, l'eroe, anche perché poi la madre regala il cavallino alla Ferrari con quello che ne consegue.
Peraltro la Ferrari, cioè Enzo Ferrari, credo che avesse iniziato a usare quel cavallino già da prima di averlo ricevuto legittimamente.
Qui che abbiamo?
Qui abbiamo un po' di altri personaggi ispirati al Barone Rosso. Scusa, puoi tornare però al primo, perché è comunque l'archetipo di chi ha guardato il Barone Rosso è sempre Snoopy, secondo me. E ho scelto queste due vignette per un motivo semplicissimo. Non è solo Snoopy vestito da aviatore, ma è Snoopy che dice: un giorno ti avrò, Barone Rosso. Cioè, questo mito del Barone Rosso spessissimo non è per parlare del Barone Rosso, almeno nei romanzi, nella letteratura, nella fiction delle potenze che hanno vinto la Prima Guerra Mondiale. Non si parla del Barone Rosso, ma di noi, come ci rapportiamo con lui. E quindi Snoopy è il suo rapporto. Non vediamo mai realmente il Barone Rosso di Snoopy, ma vediamo Snoopy che si confronta con questo Barone Rosso. Il Barone Rosso è l'avversario impossibile e la sfida più difficile che possiamo incontrare.
Un po' alla pari del gatto dei vicini, in realtà. Un po' alla pari con il gatto dei vicini, che anche lui che non appare mai, ma anche sì. Lui ha quest'aura.
E questo ruolo del Barone Rosso come paragone, come elemento di confronto, elemento con cui si definisce la vita di una persona, comparirà in tantissime delle altre realtà che vedremo. E quindi, se vai avanti. Vabbè, questo è un fumetto della DC, un personaggio si chiamava Hans von Hammer, ecco, forse è uno dei pochi dove si vede dalla parte del Barone Rosso. Questo è un supereroe che vive secondo il codice della cavalleria e pilota un Fokker DR1, però il mondo dei fumetti non è che lo conosco molto, se vi interessa di più chiedete a Gianluigi. Compare il Barone Rosso sempre come personaggio a cui i protagonisti girano attorno in Fantasilandia. Non ho trovato riferimenti o immagini, ma c'è un episodio in cui uno dei protagonisti vuole che su Fantasilandia gli venga consentito di salvare il Barone Rosso. Compare in Scooby-Doo, eccetera, eccetera. Forse è più divertente vederlo appunto nelle Wacky Races. Questo qui, uno dei corridori della corsa più pazza del mondo, è a una macchina che diventa un aereo. Mi sembra che sia leggermente ispirato al Barone Rosso. Anche
la,
se
la coda è quella del suo Albatros, senza dubbio.
Poi, se, vai, se andiamo avanti, passiamo ai romanzi di fantascienza. C'è un'antologia canadese che si chiama Arrowheads, no, Arrow Dreams, e, passati alternativi riguardanti però la storia del, del Canada. E questo qui, banalmente, il Barone Rosso è sopravvissuto durante la Prima Guerra Mondiale. Durante la Seconda Guerra Mondiale ha lui il comando della Luftwaffe al posto di Hermann Göring, altro personaggio interessantissimo che si incrocia nella sua vita col Barone Rosso.
Sì, e in effetti era con lui nel, nel circo volante e poi diventa, era uno dei piloti appunto che combatteva con lui e poi fa carriera soprattutto dopo la morte del barone che era inarrivabile.
Invece in, questo, in uno dei racconti di questo romanzo il Barone Rosso sopravvive, quindi diventa lui l'asso più famoso vivente della Seconda Guerra Mondiale, quindi ha lui il comando della, della Luftwaffe, vince la battaglia d'Inghilterra. Non so quanto fosse un grande organizzatore, quindi non so quanto sia plausibile questa cosa. Romanzi un po' più divertenti, cioè ne, con un uso più divertente del personaggio, li vediamo adesso se vai avanti. Kim Newman si è divertito parecchio con questo, col personaggio di, del Barone Rosso. Questo romanzo fa parte di un ciclo che si intitola Anno Dracula, in cui Van Helsing non ha ucciso il conte Dracula. E che succede? Quindi i vampiri proliferano nel mondo e in questo romanzo qui succede che il barone von Richthofen diventa vampiro e approfitta dei suoi poteri di vampiro per diventare una specie di pipistrello che è quindi in grado di volare senza più bisogno dell'aereo. Ho letto questo, su questo romanzo mi sono fermato qui, pensato ma questa è proprio un'idea veramente fuori dal mondo. Invece no, ha scritto un altro romanzo Kim Newman totalmente diverso, se vai avanti. Back in the USSA. Allora, USSA sarebbe United Socialist States of America. Immaginate che nel 17 non c'è stata la rivoluzione in Russia, ma negli Stati Uniti. Quindi negli Stati Uniti un regime come quello dell'Unione Sovietica. Pensate, nel 1989 Kurt Vonnegut, lo scrittore di fantascienza, diventa segretario generale del partito e quindi è lui a comandare negli Stati Uniti. E in questo romanzo il Barone Rosso aiuta il Messico a invadere il Texas per liberarlo da questi comunisti che controllano l'America.
Non c'erano
abbastanza pagine per funzionare negli Stati Uniti. Poi, vabbè, parlando di romanzi, c'è i Biplani di D'Annunzio che comunque ne abbiamo già parlato. Nel mondo dell'animazione uno dei personaggi di Gundam è palesemente ispirato al Barone Rosso, si chiama Char Aznable, il suo soprannome è Cometa Rossa e insomma l'uniforme ha dei richiami anche a mi sembra agli elmetti della Prima Guerra Mondiale forse, non so, e c'è un video su, su di lui. Se puoi lanciare il link nel file Word. Abbiamo questa battaglia navale di astronavi particolarmente cruenta, una delle due parti sta per essere sconfitta. Ed ecco, all'improvviso compaiono delle nuove armi. che fra un po' si vedranno più in dettaglio, eccoli. Ecco, un'arma nuova che praticamente cambia le sorti della guerra fino a quel momento, anche se non è un triplano, vediamo che comunque è un'armatura potenziata di color rosso e che arriva fra le linee nemiche dove nessuno pensava di poter arrivare e cambia le sorti della battaglia. Poi, Gundam è una serie che ha prodotto, cioè un mondo che ha prodotto almeno una dozzina di serie di animazione, quindi non le vediamo tutte, possiamo fermarci qua. Però ecco, dovrebbe essere, sì, è proprio la prima scena, da quello che ho trovato dovrebbe essere la prima scena in cui compare Char Aznable, quindi... Ah, ecco, meno male che c'è. Ok, meno male che c'è. Quindi è un prequel che hanno fatto. Ok, io purtroppo l'ho visto un po' da ragazzino, ma soggetto a come funzionavano le TV dell'epoca, quindi magari ti perdevi un episodio o loro non lo proiettavano, insomma.
Non posso più vederlo perché ho comprato i DVD americani, ma la Samsung mi ha bloccato il cambio di regione.
Allora. Fra le animazioni che hanno dei personaggi basati sul Barone Rosso c'è un altro film che è di Wallace and Gromit. Alla fine del film compare un tizio su un aereo e fa quello che viene chiamato nel film in inglese un dog fight, cioè un combattimento fra cani. Peccato che dog fight, tutta una parola, indica
i duelli
aerei
come zuffe fra i cani, tanto che il succitato Scaroni chiama Zuffe nel cielo la sua seconda edizione nel 33 del diario. Mussolini lo trova troppo poco militaresco e troppo ironico e il povero Scaroni a sue spese deve ricopertinare tutto chiamandolo, non so se diario di guerra o che. Devo dire che questa, fra l'altro, c'è questa tendenza all'ironia. Molti nella prima guerra mondiale hanno insegne personali. Potremmo prendere, intanto spiegare il rosso, perché mentre gli inglesi stroncano sul nascere le insegne troppo sgargianti, i colori personali individualistici, qualche pilota invece si diverte. Navarre, per esempio, che è un francese, dipinge di rosso il suo Newport 11 abbastanza all'inizio della guerra e viene soprannominato il diavolo rosso, e lo stesso Barone Rosso lo fa così per sfida, per distinguersi dagli altri. Poi gli altri della sua squadriglia iniziano a dipingere Lothar di giallo e così via, e diventano il circo volante. Fra l'altro, appunto, anche l'ironia è presente, per cui per esempio alcuni dei nostri aviatori mettono Fortunello, che è un personaggio del Corriere dei Piccoli, sulla fusoliera dei loro aeroplani, e addirittura c'è un comandante di squadriglia che viene redarguito dall'alto comando perché nella sua coccarda, un po' scocciato da tutta questa mitologia degli assi, che porta peraltro D'Annunzio a dipingere le carte dell'asso sui suoi caproni, scrive sul bianco della coccarda asso ma che due di coppe, e quindi esce una circolare dell'alto comando dicendo che non è il caso di fare gli spiritosi e bisogna avere più sobrietà. Chiudo questa parentesi però segnalando, tu dicevi prima la vita dei Cavalieri del Cielo non è solo una metafora, nel senso che poi ci sono piloti anche molto crudeli, spietati. In realtà, se voi vedete il film Il Barone Rosso, fatto in Germania nel 2007-2008, credo, si vede una scena in cui, quando viene abbattuto un famoso pilota inglese, i tedeschi vanno sul funerale, calano con i loro aeroplani, tutti si gettano da parte, in realtà lanciano una corona da loro e poi vanno via. È un episodio simbolico, ma effettivamente Baracca, quando abbatte qualcuno, poi si preoccupa di sapere se è vivo, lo va a visitare, ci va a parlare. Non è soltanto, appunto, al di là dell'eliminazione della macchina nemica, poi ci si preoccupa degli uomini, fino al punto che alcuni piloti italiani tolgono i traccianti dalle loro mitragliatrici. Un proiettile ogni 5 è al fosforo, lascia una scia luminosa e aiuta a prendere la mira, però è anche incendiario e quindi fa sì che sia più facile che l'aereo di legnatela del nemico bruci. Cosa che non crea nessun problema a molti piloti, che anzi addirittura usano, benché vietati dalla Convenzione di San Pietroburgo, i veri e propri proiettili incendiari, che si dovrebbero usare solo contro i palloni, anche contro qualche nemico, così Frank Luke, un asso americano molto spregiudicato. Invece pare che alcuni assi italiani togliessero questi traccianti andando a danno loro, perché poi era più difficile mirare e seguire il tracciato dei proiettili, però proprio per risparmiare una fine tremenda, bruciati all'avversario eventualmente abbattuto. Ed è anche per questo che poi si pensa che Baracca abbattuto con l'aereo che brucia, qualcuno dice forse si è suicidato per timore di fare questa fine. Chiudo la parentesi, era solo per dire che questa cosa della cavalleria dell'aria effettivamente ha dei riscontri tangibili, non è solo retorica, almeno in alcuni dei casi.
E questo fatto della cavalleria ha contribuito a tenere in vita il mito, appunto, dei piloti della prima guerra mondiale, penso proprio per questo contrasto totale con quella che era la vita in trincea, la brutalità che si viveva in trincea, le condizioni disumane e la mortalità altissima anche sotto i colpi della propria artiglieria spesso, e così via. Qualche volta anche per azione nemica, sì. Cioè, ricordiamoci che gli anni della prima guerra mondiale sono gli anni dell'epidemia di spagnola, che sapete perché si chiama spagnola quell'epidemia di influenza? No, si chiama spagnola perché fino al 1918 l'unico paese in cui i giornali dicevano che c'era un'epidemia di influenza che stava facendo morti era la Spagna, perché la Spagna non era in guerra. In Francia c'era l'epidemia di influenza, le condizioni di vita in trincea erano ottime per la propagazione di questa influenza, peraltro, ma era vietato parlarne. In Germania ancora di più, in tutti i paesi. Molte vittime sono state dovute al fatto che non si parlava di questa epidemia per motivi propagandistici, quindi anche la macchina della prevenzione e della cura era ridotta per via del fatto che non se ne parlava. E quindi, anche se in Spagna ha fatto relativamente pochi morti quell'epidemia, relativamente, è stata chiamata la spagnola perché se i giornali ne parlavano dicevano c'è stata in Spagna questa epidemia. Poi è continuata anche nel 19 perché non è stata debellata subito, la medicina non era ancora in grado. Però fra le grandi disgrazie della prima guerra mondiale c'è anche tutte queste morti per influenza.
Faccio un'altra piccola digressione sempre sulla cavalleria dell'aria e di come a volte veniva, anche se c'è una citazione letteraria, anche se non fantastica, a un certo punto mi sembra sulle verdi colline d'Africa si evoca il macellaio Becker, che era un pilota, appunto, che nel racconto ha mitragliato un treno di ufficiali austriaci che andavano in licenza per Natale. L'episodio qui Hemingway, che come dicevamo, come testimonia Corto Maltese, effettivamente era in Italia a pilotare ambulanze al fronte, ha lavorato leggermente di fantasia, però c'è questa cosa che in realtà è così. C'è una tregua non scritta nel giorno di Natale, per cui italiani e austriaci non si combattono fra loro. George Becker, canadese, arriva con il suo squadrone inglese di Camel e un po' conosce meno le usanze, un po' ha l'esperienza più spietata della Francia, un po' non gliene importa molto, parte con altri due Camel contro la base, non so se Motta di Livenza, comunque contro una base austriaca, bombarda, mitraglia con proiettili incendiari gli hangar che prendono fuoco il giorno di Natale e lancia un cartellone con scritto con gli auguri del Royal Flying Corps. Poi atterra su una base italiana, si fa aggiustare l'aereo dai meccanici italiani chiedendo di non parlarne in giro per i fuori dei proiettili che ha avuto dalla fucileria dall'antiaerea e poi torna alla sua base, cosa fra l'altro che fa credere agli austriaci che siano stati gli italiani. Il 26 dicembre, ancora un pochino non del tutto sobri dal Natale, austriaci e tedeschi attaccano la base italiana di Strana e fra l'altro in maniera scoordinata, ed è la più grande battaglia aerea sul fronte italiano, che per loro dice molto male, causata appunto come ritorsione da questa violazione della tregua non scritta.
Poi, che anno, di che anno stiamo parlando, scusa?
Stiamo parlando del Natale 17.
Ok, perché nel 14 c'era già stata la tregua di Natale,
sì.
Nata proprio fra le truppe che hanno fraternizzato, e da quello che so sul fronte occidentale è stato l'unico anno, perché poi già dall'anno successivo si erano abbastanza incattiviti tutti quanti, per cui nessuno più si sognava di fare una cosa del genere.
Credo che questa tregua fosse fra piloti, ma non credo riguardasse l'intero fronte soltanto.
Però invece la tregua di Natale, del Natale 1914 sul fronte occidentale, è interessante perché è stata citata nell'ultimo episodio di Doctor Who, quello in cui viene introdotto il nuovo dottore. Non so chi l'ha già visto. Quindi alla fine si ricollega anche quello.
Volendo tornare poi anche alla fantascienza, magari appunto in questa sede dico solo cose ovvie e terribilmente risapute, comunque il mito del pilota rimane, non solo in film storici o pseudostorici, e ovviamente ci sono intercettori sulla base Luna della Shadow in UFO, e c'è interessante poi tutto il mito di Guerre Stellari per il tipo di relazione che c'è con la Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente lo Stormtrooper già richiama un soldato tedesco, però lì c'è proprio un lavoro preciso di sceneggiatori, scenografi, un lavoro sulle inquadrature, per cui si ricalcano esattamente i combattimenti aerei su spezzoni di film della Seconda Guerra Mondiale. Fra l'altro, essendoci il problema appunto di attribuire le vittorie, di studiare i combattimenti, nel frattempo è stata inventata la cinemitragliatrice che fotografa durante i combattimenti, e quindi si possono ricalcare sull'evoluzione degli aerei veri quelle dei caccia di Guerre Stellari. Anche se una delle cose più fondanti nel mito del primo, io lo chiamo Guerre Stellari, scusate perché sono un po' anziano, e non è tanto la specialità della caccia quanto una missione che gli inglesi fanno nel 42 contro le dighe della Ruhr con la squadriglia dei Dambuster, sono degli Avro Lancaster. Lo scopo è distruggere le dighe delle centrali idroelettriche che danno energia alla Ruhr, e quindi fermare la potenza industriale tedesca. Il problema è che queste dighe sono molto sottili, bombardarle dall'alto non è efficace, usare siluri non è possibile perché ci sono delle reti antisommergibile davanti, per cui un ingegnere inglese ci pensa un pochino, si fa prestare delle biglie dalle figlie, ricordando quando gli ha insegnato a tirare i sassi piatti sull'acqua facendoli rimbalzare, e inizia con una catapultina a tirare queste biglie rotolanti su una bacinella d'acqua con le figlie che cercano di capire quanti rimbalzi fanno. Si inventa una bomba rotolante, un cilindro che viene sganciato e rotola, e quindi lanciato a una certa distanza, a una certa velocità, a una certa quota, rimbalza sull'acqua, finisce contro la diga, poiché rotola, continua a stare contro la diga mentre scende, esplode alla base della diga. Una missione notturna assolutamente così, senza scorta né nulla, attraverso la Germania di notte, eccetera, contro le antiaeree, alcuni aerei cadono, le dighe comunque vengono danneggiate, l'impresa epica, ne esce un film negli anni 50, Dambusters, e questa cosa ricorda esattamente l'attacco nel tunnel della Morte Nera, in cui si cerca di centrare un piccolo tombino per distruggere la grande astronave, anche se in realtà lì il rapporto non è direttissimo, c'è un film intermedio, perché il film dei Dambusters negli anni 50, fatto fra l'altro molto accuratamente, benché l'impresa sia ancora secretata e quindi sorprendentemente bene, ripercorre la missione di questa squadriglia che fra l'altro a un certo punto ipotizza pure un bombardamento chirurgico di Roma, sempre nel 42. Visto il successo, decidono di attaccare alle 8 del mattino Palazzo Venezia e Villa Torlonia, con un bombardamento chirurgico di precisione che non colpirà altro. Gli equipaggi avrebbero... questa era la loro ipotesi. Gli equipaggi avevano addirittura istruzioni di sparare eventualmente al personale di Villa Torlonia solo quello maschile e non eventuali. Avevano delle istruzioni molto forti perché il timore era di indignare non solo l'opinione pubblica ma magari la Spagna, figuriamoci se qualche bomba finiva su una chiesa, con la loro entrata in guerra. Tant'è vero che Churchill non fa fare questa missione, se ne riparla nel 43, ma poi cade Mussolini proprio nel periodo in cui si stava riprogettando questo attacco e non se ne fa nulla. Fatto sta che questa squadriglia è assolutamente mitica, ispira, se non erro, 633 Squadron, che è interessante da vedere perché è un film con dei Mosquito, dei bimotori inglesi che arrivano in un fiordo norvegese, quindi la gola della morte nera è esattamente quella, dove i partigiani hanno segnato sul suolo un enorme X da colpire per distruggere. Infatti. E quindi e quello è il film intermedio che veramente ispira l'attacco alla morte nera. Una cosa buffa che vi lasciamo il compito per chi è curioso di cercarsi su YouTube sono i filmati di Dambuster e di 663 Squadron doppiati con il sonoro di Star Wars e viceversa i filmati di Star Wars sempre su YouTube doppiati con il sonoro di guerre di Dambuster. Ed è veramente buffo appunto vedere l'osservatore che prende la mira sulla diga parlando come C1P8 o viceversa.
Durante la guerra di Corea ci fu l'ultima missione di silurazione con gli Skyrider e gli americani silurarono le dighe dei nordcoreani perché non c'erano reti, per cui hanno
meno attrezzati dei tedeschi. E vabbè, poi sulla fantascienza, sul mito dei caccia e degli assi è inevitabile citare in chiusura.
Beh sì, diciamo sul mito dei caccia ce ne sono tanti appunto, sì. E magari lasciamo un po' lo nominiamo e basta. C'è Space Above and Beyond, che è una serie che è durata una sola stagione, basata tutta su questa aviazione che difende la Terra dall'attacco dei CIG, una razza aliena di cui non sappiamo quasi nulla. Però si riesce a capire che alcuni dei piloti CIG hanno delle identità insomma un po' diverse dagli altri. C'è uno che viene ribattezzato Ciggy von Richthofen. E anche lì noi non vediamo mai lui se non in combattimento da lontano, però vediamo Quinn, uno dei piloti dei Marine, mi sembra, sì, bravo, erano tutti Marine, che la sua evoluzione come personaggio avviene proprio grazie allo scontro con questo von Richthofen. Un personaggio che invece in un'altra serie si evolve tantissimo, cioè prima era piatto, inizia ad avere profondità nel momento in cui si scontra con un avversario degno del Barone Rosso, è sicuramente in Battlestar Galactica Cara Trace. Personaggio abbastanza unidimensionale finché non arriva un episodio che si intitola Scar, dove Scar è palesemente il Barone Rosso dei Siloni. E se lanci il video di Battlestar Galactica dall'inizio, poi ti dico quando saltare.
Battlestar Galactica anche poi ha relazioni con la Seconda Guerra Mondiale, con la vita nelle portaerei, ed è curioso come nel passaggio nella serie reimmaginata il vecchio Galactica è diventato un museo, tanto che uno di...
È il file quello che ti sei scaricato per prima? Ma il link di quello non ce l'avrei, non so, non credo che ci sia su YouTube.
Uno dei ponti di lancio è diventato un negozio di souvenir e non può essere usato per il lancio dei Viper. Se voi andate a New York effettivamente c'è una bellissima portaerei trasformata in museo credo dell'aeronautica di Marina, che è un parallelo.
Però l'SR-71 in Marina.
Intanto mentre appunto il cronometro... Ah vabbè, abbiamo il contributo.
Ecco qua nel previously ci sono alcuni elementi importanti per capire il ruolo dei piloti in Battlestar Galactica. Questo è un caccia dei siloni che iniziano a scoprire qualcosa che dentro c'è una forma di intelligenza. Ecco, un altro elemento fondamentale, le forti personalità dei piloti che litigano fra di loro, è lo scontro fra un pilota più esperto e uno nuovo. Se andiamo al minuto 3:30 c'è qualcosa di più interessante. Ecco, arriva un nuovo pilota da un'altra nave, viene subito preso come... vittima degli scherzi. Ecco, la recluta viene ribattezzato Bino come il personaggio dei fumetti. Ed è già c'è questo mito di Scar che è imbattibile, ti distruggerà e così via. E inizia a esserci il mito di questo Scar, così come c'era il mito del Barone Rosso fra i piloti del alleati. E possiamo chiudere, penso, il panel guardando l'ultima scena di Scar in cui viene... si scontra con Cara Trace con 34 minuti e 40 secondi. Ecco, fino all'episodio precedente, all'inizio di questo episodio, Cara Trace era un individualista, quasi pronto. Ha una crisi quando perde una persona alle cara, addirittura potrebbe essere pronta al suicidio, finché eccola, la sua rivale inizia a dirgli di comportarsi diversamente. Sono i flashback di quando si ubriacava. Ecco, qui è pronta proprio ad andare contro Scar, anche a rischio della propria vita e del proprio caccia. E ricordiamoci che in Battlestar Galactica non è che ci stanno tantissimi caccia, non c'è un'industria che le sforna a ripetizione, né c'è un'accademia che sforni piloti a ripetizione.
In verità ci avrebbero immaginato per produrli a
poco. Sì, ma c'hanno pochi minerali. Sulla Pegasus, sì. Però voglio dire, gli esseri umani sono pochi. Ecco, questo è il momento in cui Cara Trace cambia, diventa un personaggio che ha un suo spessore, ha i suoi flashback. Ora, se non ha visto tutta la serie, magari non capisce di chi si parla e così via. Però il Barone Rosso è proprio l'esempio, cioè il momento in cui un personaggio si confronta con la sfida più grande di lui e o muore o cambia. Di solito in un buon romanzo o in un buon film il personaggio cambia, non muore. Però
tra parentesi, non so se hai notato, a un certo punto Cara Trace ha copiato Papi Boynton mettendo il pollice davanti al sole per vedere le due ali che spuntavano ai lati. Era un trucco che aveva inventato Boynton per vedere gli zero che arrivavano dal sole.
Beh, fra l'altro, scusa, il Barone Rosso spesso usava questa tecnica di attaccare con le spalle al sole.
Sì, l'uno nel sole, the hand in the sun, diventa un modo di dire per il tedesco che attacca col sole alle spalle, nella prima guerra mondiale, appunto.
Oh, e fra l'altro, vedete, Scar viene distrutto quando finalmente questi piloti individualisti eccetera imparano a cooperare,
come Boelcke aveva insegnato a Richthofen, a coordinarsi.
Okay. E, beh, e da questo momento Battlestar Galactica non è più la stessa, finalmente questo personaggio è diventato interessante grazie al Barone Rosso. Possiamo
io
chiuderlo.
Ho un'ultima curiosità ludica. Ho fatto un giochino di carte sugli aerei della prima guerra mondiale, Wings of War.
Aspetta, mo ci arriviamo.
Sì, no, però c'è una curiosità per chiudere sul Barone Rosso, perché
fra le citazioni del Barone Rosso ce ne stanno altre tre che volevo farvi. Allora, se prendi le ultime foto del PowerPoint. Vabbè, questo l'abbiamo saltato di film, c'era un po' troppa roba. Questo è Kiggy from Richthofen, vi ho citato prima. Ecco, sono stati fatti anche giochi che citano il Barone Rosso. Uno dei più antichi, forse il primo, è stato Richthofen's War, tipico gioco in stile anni 50, pedine scomodissime con mille numerelli sopra.
Ma una pedina rossa.
Una pedina rossa, certo. Quello dopo è un gioco che è venuto dopo, Blue Max, già molto più interessante perché ha delle meccaniche molto più comode. Per ogni aereo c'era una scheda come questa che ti mostrava tutte le possibili mosse che aveva, quindi era un po' più gestibile.
Sul forum.
Va bene. E poi, ecco, quello che probabilmente è il migliore, insomma, lo dico io perché se lo dici tu pare brutto. È il più giocabile senza sacrificare il dettaglio realistico è Wings of Glory, dove invece di avere quelle tabelline noi abbiamo per ogni aereo delle carte che mostrano tutte le mosse che può fare. E Wings of Glory, gioco quindi sulla prima guerra mondiale, sugli scontri di biplani, in copertina non poteva esserci se non il Barone Rosso
il pilota che si dice l'abbia battuto. Ma la cosa curiosa, appunto, questo nasce come Wings of War, come gioco di carte nel 2004. Nel 2007 aggiungiamo anche dei modellini che vengono mossi sul tavolo usando le frecce disegnate sulle carte che ciascuno sceglie. La cosa curiosa è che il modellino del Barone Rosso è nella scatola base, è venduto anche a parte, lo ristampiamo in continuazione. Nel momento in cui è esaurito, nonostante sia in ristampa e quindi dopo due mesi di nuovo sugli scaffali dei negozi, su eBay raggiunge $80-85 quando ne costa 10-12, per non aspettare, io non so bene perché, i 2-3 mesi della ristampa. Il distributore americano si chiama Fantasy Flight, a un certo punto ci chiede i diritti per fare una versione prima di Battlestar Galactica, poi di Star Wars. Vabbè, la storia non va benissimo, per cui si ritira la licenza, il gioco lo fa e inizia a vendere modellini dei TIE e degli X-Wing, ovviamente in colori molto tristi. I TIE sono tutti grigio scuro con delle pezzi neri. Quando finalmente decide di rilanciarli un pochino, cosa fa? Fa un TIE rosso, si inventa una cosa per cui le guardie reali dell'imperatore tutto sommato hanno la tunica rossa, in qualche oscuro prodotto del fandom ci dovrebbe essere da qualche parte citato il colore rosso per delle astronavi, e quindi fanno il TIE rosso per rimpiazzare quel triplanino rosso di plastica che non riescono più a distribuire visto che hanno scelto di fare invece un altro gioco. E con questo, vabbè, ci vogliamo nel secondo
finiamo le incursioni
panel
del Barone Rosso nel fantastico, perché anche il gioco comunque rientra nel mondo del fantastico perché è un modo per far accadere diversamente le altre cose.
E di questo parleremo a brevissimo in questa sede.
Sì, non so se vogliamo fare due minuti di pausa o...
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @Fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/Fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.